considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Oggi 22 di maggio è la giornata internazionale che celebra la biodiversità, una giornata voluta dall'ONU e mi viene anche da dire anche una giornata piena forse di ipocrisie, perché mentre da una parte si celebra la ricchezza della biodiversità, della biologia intorno a noi, dall'altra insomma si trama pensando a come osteggiare la vita della fauna selvatica, e si continuano a abbattere foreste, alberi, eccetera eccetera. Ma io voglio celebrare, diciamo così, all'armadillo questa giornata, e lo faccio con una mail che è arrivata ad armadillo@radiopopolare.it. Si tratta di Luigi, che nel postscript dice: abbonato, tesserato, mattonato, bottigliette, magliette, biglietti da sottoscrizione, eccetera eccetera, quindi grazie a prescindere, Luigi, per il tuo sostegno a questa radio. Ma la mail dice: cara Cecilia, magari il file che ti manda ti incuriosisce, non sono un esperto ma mi sembra un assiolo. L'incredibile è che l'ho registrato a Milano, si installa su degli alberi al confine del Parco Nord in Viale Suzzani. Da un paio di settimane tutte le notti canta fino alla mattina, prima volta che mi capita in quasi 30 anni che vivo qui. E poi insomma, e poi ringrazia per questa trasmissione. E così salutiamo la biodiversità milanese, mettiamola così. Grazie mille Luigi per questa preziosa registrazione. Ma io non voglio rubare altro spazio ai nostri ospiti, perché vi avevo promesso che oggi vi portavo al mare. Certo, il tempo qua a Milano non invita ad andare a vedere le meraviglie del mare, ma noi ci andiamo lo stesso. Grazie a chi? A Laura Castellano, che è curatrice del settore mediterraneo dell'Acquario di Genova. Buongiorno Laura.
Buongiorno a tutti.
E al professor Cataldo Pierri, che è docente di zoologia e zoologia applicata all'Università di Bari Aldo Moro. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
E grazie a entrambi per essere qui a Considera l'armadillo, perché noi oggi parliamo di chi? Ma dei cavallucci marini, che tanto ci inteneriscono, ci piacciono, ci incuriosiscono anche, perché sono ben strani. Allora professore, parto subito da lei, ci fa una scheda del cavalluccio marino? Perché tutti noi lo conosciamo, ma poi forse facciamo un po' fatica a capire dove collocarlo. È un pesce? Che cos'è?
Sì, il cavalluccio marino è un pesce, appartiene alla famiglia dei simiatidi. Simiatidi significa che hanno le mascelle unite insieme, quindi non hanno i denti e non hanno capacità masticatoria. È un gruppo di pesci piuttosto eterogeneo, che comprende i cavallucci marini, quelli ben noti, che tutti conosciamo e che sono diventati l'effigie di molti parchi, di molti enti, ma comprende anche i pesci ago, che stiamo studiando in questo periodo, e poi i famosi dragoni di mare, che sono autoctoni dell'Australia. Sono pesci carismatici, sono pesci che hanno abitudini sedentarie, hanno una testa che ricorda quella di un cavallo, hanno una scarsissima capacità di nuoto, e forse la caratteristica più importante dei cavallucci marini, così come di tutti i simiatidi, è un gruppo di specie all'interno dei quali è il maschio che porta avanti la gravidanza.
Ecco, questa è sicuramente una grande stranezza, ma in che modo porta avanti la gravidanza, professor Pieri?
Ma tutte le specie hanno delle strutture apposite nella zona addominale, che possono essere pieghe cutanee oppure delle tasche incubatrici vere e proprie, come succede nei cavallucci, all'interno dei quali le femmine, dopo un rituale complesso di corteggiamento, le femmine depongono le uova, in numero variabile, da qualche decina nelle specie più piccoline fino addirittura a un migliaio nelle specie più grandi. E poi il maschio le custodisce, cambia comportamento, incomincia a essere un po' più sedentario, si nutre di meno, va meno in giro rispetto alle femmine, finché dopo 30 giorni, più o meno a seconda della specie, dà luogo a un parto vero e proprio, ma con contrazioni che davvero ricordano il parto dei mammiferi più che una gestazione o una riproduzione dei pesci.
Questo, quando capita di vedere dei filmati, è veramente emozionante, anche perché poi quelli che vengono partoriti sono dei cavallucci in miniatura, insomma, sono proprio incredibili, insomma, da questo punto di vista, a proposito delle meraviglie che ci circondano. Ma io vorrei chiedere a Laura Castellano, curatrice del settore mediterraneo dell'Acquario di Genova, che cosa è successo. Ancora una volta è la seconda volta che c'è una collaborazione tra l'Acquario, il Comune di Taranto, il CNR e l'Università degli Studi di Bari. Che cosa avete combinato?
Allora, sono anni che ci conosciamo con questi, tra noi quattro partner, e viene studiato il Mar Piccolo di Taranto, che ospita la più grande popolazione di cavallucci marini del Mediterraneo, e in realtà qualche anno fa si è visto un forte decremento della popolazione, e allora insieme appunto all'Università di Bari, al CNR di Palermo e al Comune di Taranto si è deciso di mettere in piedi un progetto pilota per rinforzare questa popolazione. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso alcune coppie di cavallucci marini nel Mar Piccolo. Ricordiamo che ci sono due specie diverse, una si chiama Hippocampus guttulatus e una Hippocampus hippocampus. Il primo anno abbiamo preso Hippocampus guttulatus, qualche coppia, l'abbiamo portata a Genova, abbiamo messo a punto il protocollo di riproduzione per questa specie. Questo che cosa vuol dire? Che quando i pesci normalmente producono, come ha detto il professor Pierri, tantissime prole, no? Possono sì. arrivare a centinaia e centinaia. Questo perché la gran parte, proprio la maggior parte, poi non raggiunge lo stadio adulto, quindi viene predata e non sopravvive. Per ovviare a questa perdita nel primo periodo, noi abbiamo riprodotto questi animali, ne abbiamo prodotti una buona quantità. Il primo anno abbiamo riportato circa 170 guttulatus nel Mar Piccolo di Taranto, con una gioia enorme, veramente, perché il lavoro è veramente impegnativo. E quest'anno abbiamo riportato Hippocampus allo stesso modo, e quindi insomma abbiamo fatto un progetto di rinforzo, abbiamo definito, all'interno di oasi protette, perché si è deciso, il Comune di Taranto insieme appunto all'Università CNR hanno identificato una zona dove questi cavallucci che andiamo a rimettere in ambiente siano protetti, perché sennò se qualcuno certo. poi si va a prendere, diciamo che è tutto inutile. Utile il nostro sforzo.
Ecco, ma scusi Laura Castellano, se li va a prendere, perché in realtà il cavalluccio marino è oggetto di catture abbastanza sconsiderate, o sbaglio?
Purtroppo sì.
C'è un grande traffico, sì. voglio dire.
C'è un traffico mondiale immenso, perché purtroppo ancora oggi nella medicina tradizionale cinese viene considerato un potente afrodisiaco, e quindi tonnellate e tonnellate di cavallucci tutti gli anni finiscono sui mercati della Cina. E io ricordo sempre che un cavalluccio marino secco pesa pochi grammi, quindi certo. possiamo immaginare quanti cavallucci vengono pescati e utilizzati per questo scopo, un po' bizzarro. E quindi questo è uno dei principali motivi, probabilmente non è l'unico, ma è uno dei principali motivi per cui nel mondo i cavallucci marini sono diminuiti tantissimo, anche nel nostro mare. Cioè i nostri nonni, se parlavamo con i nostri nonni, sì. tutti si ricordavano i cavallucci marini lungo le coste italiane. Adesso certo. è pressoché impossibile vederli.
Questo a proposito, professor Pierri, il Mar Piccolo di Taranto, noi insomma amiamo Taranto città, come dire, bellissima e martoriata, no? Dal solito conflitto, lavoro, ambiente, insomma, sappiamo quanto inquinamento, ad esempio, l'Ilva ha prodotto nel corso degli anni. Ma come mai una concentrazione, diciamo così, così interessante di cavallucci marini nel Mar Piccolo? Ve lo siete riusciti a darvi una spiegazione? Qual è la bellezza del Mar Piccolo per i cavallucci?
La laguna del Mar Piccolo è un sistema molto complesso. Però sicuramente ci sono dei fattori che fanno sì che si possano trovare livelli molto alti di biodiversità. Uno dei fattori è la presenza di citri, che sono sorgenti sottomarine di acqua dolce, ce ne sono 34 nel Mar Piccolo, che portano in continuazione giornalmente acqua dolce, fresca, ossigenata, che viene dalle alture retrostanti. Quindi portano linfa nuova, portano ossigeno all'interno del bacino. E come tutti i bacini semichiusi, che soffrono molto, risentono molto della scarsa circolazione delle acque, avere un rifornimento continuo di acqua dolce determina una maggiore possibilità di espressione della vita subacquea. E poi c'è un'altra questione importante. Il Mar Piccolo è uno dei luoghi per eccellenza, famoso e conosciuto per questo, per la mitilicoltura. Bene, la mitilicoltura realizza all'interno del bacino substrati adatti, idonei alla presenza anche dei cavallucci marini, perché i mitili realizzano poi delle comunità piuttosto complesse.
Sì.
La mitilicoltura stessa, con gli impianti che vengono utilizzati, complessa enormemente il bacino, fornendo substrato a comunità piuttosto eterogenee e diversificate, che ospitano ad esempio tutti quei piccoli organismi, quei piccoli crostacei che rappresentano la dieta dei cavallucci marini. Quindi abbiamo un bacino con circolazione limitata, ma con acque che vengono rigenerate continuamente grazie all'apporto di questi fiumi sotterranei. Abbiamo una grande disponibilità di substrati per far attecchire comunità ricche e diversificate. Beh, in un ambiente come questo, i cavallucci marini, così come tante altre specie, trovano un luogo ideale per poter crescere indisturbate finché purtroppo l'uomo non ci mette lo zampino.
E quindi possiamo dire che nel Mar Piccolo si compie una sorta di piccolo miracolo, dove l'attività umana, quindi la mitilicoltura, per una volta riesce ad arricchire, diciamo così, l'habitat anziché impoverirlo, come spesso facciamo, insomma. Ho detto una bestialità, professore?
No, assolutamente no. Fra tutte le pratiche di allevamento, diciamo, la mitilicoltura è un po' quella più compatibile, più sostenibile, perché non necessita di arricchimento con mangimi, non necessita di strutture chiuse o che vengono cambiate continuamente, ma anzi, al contrario, con l'attività di filtrazione dei mitili contribuisce a depurare le acque, quindi abbiamo lì contemporaneamente anche acque che vengono ripulite dai mitili, che poi offrono anche substrato per i cavallucci.
Insomma, quindi questo ci piace moltissimo. Senta, invece Laura Castellano, ma va bene, allora voi avete prelevato, diciamo così, alcune coppie. Intanto, come, scusate, aiutatemi, non so chi vuole rispondermi, come si distingue maschio o femmina adesso?
Allora,
preparatevi a una serie di domande stupidissime, vi prego.
No, si distinguono molto bene, perché appunto, come diceva prima il professor Pierri, il maschio ha questa specie di marsupio, quindi al fondo dell'addome ha queste due pliche di pelle molto, molto visibili, per cui lo si vede molto bene che è un maschio, mentre l'addome della femmina finisce bruscamente sulla coda, quindi rotondeggiante sulla coda, quindi noi riusciamo a distinguerli perfettamente. Diciamo che il dimorfismo sessuale in questo caso è evidente.
E quindi aiuta.
La vita facile.
Ogni tanto, meno male. Senta, sì. E poi, allora adesso entro in dettagli, insomma siamo all'ora di pranzo, parliamo un po' di sesso, che diamine, sempre lì alle zone protette. Ma insomma, ok, prelevate maschi e femmine, naturalmente non sapete se sono già in intimità, diciamo così, l'ho detto che aprivo la sezione domande sceme, abbiate pazienza, però come...
Però è interessante.
però ecco, poi come funziona? Cioè l'accoppiamento, lì anche loro hanno bisogno di stimoli come i cinesi, oppure si arrangiano da soli?
No, no. No, grazie a Dio, diciamo che loro si arrangiano da soli, ovviamente, vengono messi in vasche sufficientemente grandi e profonde, perché il maschio e la femmina, prima di accoppiarsi, hanno tutto un rituale di corteggiamento anche molto bello da vedere, nel senso che il maschio comincia a girare intorno alla femmina, la femmina un po' si avvicina, un po' si allontana, e insomma, se poi si piacciono, perché a volte poi succede che il maschio corteggia una femmina, ma poi questa femmina non ne vuole sapere.
Ah, che bello, ah, che bello, meno male.
A volte anche le femmine in realtà poi cominciano ad andare intorno ai maschi, però in genere è il maschio che corteggia la femmina, e poi se si trovano d'accordo, diciamo, si ha un'ascesa verso l'alto, ovvero cominciano a nuotare verso, nella colonna d'acqua verso l'alto, si uniscono i due addomi e la femmina, con un ovo depositore, quindi con una pennetta modificata, depone le uova dentro il marsupio del maschio, e a quel punto il maschio comincerà ad incubare, fertilizza le uova all'interno del marsupio e comincerà a incubare queste uova, che dopo circa 2-3 settimane, a seconda della temperatura dell'acqua, finiranno di svilupparsi, e lui comincerà a contrarsi, veramente come si diceva prima, no? che sembra proprio un vero e proprio parto, perché lui si contrae, si piega in due, si apre un poro in cima al marsupio, da cui escono a ondate questi meravigliosi microcavallucci.
E quindi poi quanto tempo li fate crescere prima di riportarli, diciamo, in natura?
Allora, la fase...
Mi scusi, anche perché è curioso, quindi quando nascono in realtà sono, insomma, pochi millimetri, giusto?
Sì.
Ecco, voi aspettate lo sviluppo completo? Come funziona? Non so chi vuole rispondere.
Nel giro di 6 mesi noi li cibiamo, li alimentiamo, gli diamo. La cosa più complicata è fornire l'adeguato cibo alle varie fasi di sviluppo. Perché quando appena nati sono pochi millimetri, mangiano quelli che sono i cosiddetti copepodi, che sono un po' la panacea del mare, che sono dei microcrostaceini che vengono mangiati dai cavallucci, e poi passano a una preda un po' più grande, quindi noi dobbiamo allevare prima i copepodi, poi dobbiamo allevare l'artemia, poi dobbiamo allevare l'artemia un po' più grande, e arriviamo nel giro di 6 mesi a produrre degli animali che sono dei subadulti, che sono circa 6, 8, 10 centimetri a seconda della specie, e quindi possono poi essere rilasciati, cioè sono già in grado quasi di accoppiarsi.
Quindi, insomma, fate un lavoro da balie molto molto complesso. E professor Pierri, ma
volevo aggiungere un cosa,
certo,
se posso.
E come no, certo.
Il ciclo, diciamo, ecologico è piuttosto complesso. Per cui i nuovi cavallucci appena nati non entrano a far parte subito della comunità degli adulti, ma rimangono un certo periodo di tempo, più o meno variabile, in quel comparto ecologico che è definito il plancton, dove sono soggetti anche alle maree, sono soggetti alle correnti, e spesso vengono portati lontani da dove i genitori li hanno liberati, li hanno partoriti. Quindi quando facciamo attività di questo tipo anche in acquario, dobbiamo cercare di superare sicuramente questa fase, e poi andare oltre quella fase che purtroppo caratterizza la mortalità maggiore, che è quella delle fasi iniziali. Quindi si cerca di mettere in mare giovani e adulti, in modo che abbiano già superato, per dimensioni, per classe d'Italia, una serie di pericoli legati a possibili predatori, che ovviamente diminuiscono man mano che il cavalluccio diventa sempre più grande. Quindi quando sono di pochi centimetri hanno una quantità enorme di possibili predatori, di rischi che corrono nei bacini naturali che li accolgono. Sappiamo quando arrivano a 6 centimetri, 7 centimetri, a volte anche 8, hanno superato quella parte molto complessa e siamo abbastanza certi che abbiano una buona probabilità di permanere nella popolazione.
Senta, professor Pierri, ma sapete quanto potrebbe essere, quanto vive un cavalluccio di mare, insomma, anni?
Ecco. Certo, le informazioni sono quasi tutte derivanti dagli allevamenti. e negli allevamenti le condizioni ambientali sono spesso molto favorevoli, ovviamente, no?
Quindi perché, mi scusi, perché il cavalluccio viene anche allevato in cattività?
Ma negli acquari è piuttosto comune, certo, avere cavallucci. L'acquariologia rappresenta uno dei rischi, soprattutto quella dilettantistica,
sì,
quella non a fini scientifici o divulgativi, sì, ma a fini personali, diciamo.
Sì.
Per cui almeno in passato era abbastanza comune, per chi avesse un acquario mediterraneo, quindi d'acqua salata, avere all'interno qualche cavalluccio.
Ecco, quindi mi scusi, l'ho interrotta, e quindi che stima si fa della durata di vita, insomma, dell'aspettativa di vita di un cavalluccio marino?
Sappiamo che dai 4 ai 5 anni ci arrivano i cavallucci marini di età, però sempre informazioni che vengono dal mondo degli acquari.
Sì.
In natura immaginiamo che sia leggermente inferiore, di quanto non so.
Certo. Sentite, ma vabbè, quindi questo, diciamo che questa operazione per il secondo anno si è conclusa con un gran successo. Avete portato, ci diceva Laura Castellano, un centinaio di adulti, è così?
Un centinaio di subadulti, sì, di animali che hanno circa 6 mesi quest'anno, e quindi insieme a quelli dell'anno scorso siamo a 270 animali che sono stati già riportati nel Mar Piccolo. In questa zona, appunto, questa prima oasi blu dedicata ai cavallucci marini, che è molto importante che, insomma, ci sia questa protezione per dare un vero apporto positivo alla popolazione del Mar Piccolo.
Peraltro non so se siete d'accordo, ma diciamo che il cavalluccio marino, così bello, così simpatico, così, insomma, è un po' fa parte un po' di quegli animali pucciosi, diciamo così, che richiamano attenzione rispetto a un povero pesce, a una povera, che ne so, un povero scorfano, che tanto bello non è e magari smuove meno empatia. Mentre noi sappiamo come mantenere gli equilibri all'interno del mare sia fondamentale. Forse anche è una sciocchezza quella di dire che il cavalluccio è anche un po' puccioso e richiama l'attenzione. Che dice, professor Pierri?
Sì, lo è, come tutte quelle che vengono definite flag species. Sono le specie che vengono utilizzate per focalizzare l'attenzione.
Certo.
Poi ovviamente proteggere la specie significa proteggere l'habitat, altrimenti non c'è possibilità di successo. Per cui utilizzando queste specie alla fine si protegge l'habitat, quindi il beneficio non è soltanto per i cavallucci, lo è per tante altre specie. E noi siamo fortunati perché la IUCN, che è l'organizzazione mondiale che si occupa di tutela e difesa della fauna selvatica, e considera i cavallucci marini insieme ai pesci ago delle specie indicatrici di qualità ambientale. Quindi monitorare i cavallucci e conservare i cavallucci significa anche conservare in buona salute l'ambiente.
E Laura Castellano, che dice, è puccioso il cavalluccio?
Allora, sicuramente sì, però è un animale talmente particolare che comunque richiama davvero l'attenzione, quindi ci dà l'opportunità. Anche noi qua in acquario, per esempio, abbiamo una sala dedicata ai cavallucci marini, in cui raccontiamo anche questo progetto, perché il nostro ruolo non è soltanto quello di riprodurli e mettere a punto il protocollo e quindi contribuire al ripopolamento, ma è anche quello di divulgare questo progetto, di raccontare a tutti che cosa sono, dove abitano, perché bisogna proteggerli, e quindi sì, ci dà proprio un'occasione per raccontare anche quelli che sono i problemi del nostro mare e che cosa ognuno può fare per contribuire.
Certo, perché come sempre la responsabilità individuale è poi qualcosa che non bisogna mai tralasciare. Allora io ringrazio enormemente Laura Castellano, curatrice del settore mediterraneo dell'acquario di Genova, a cui faccio la domanda a gioco di considerare l'armadillo, così nel frattempo il professore ci pensa. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere, Laura Castellano?
Aiuto, ma sicuramente un pesce.
Okay.
Perché io ho due sogni, uno è quello di avere le branchie, l'altro di parlare tutte le lingue del mondo, quindi sicuramente
meraviglia.
Un pesce.
Grazie. E professor Cataldo Pierri, docente di zoologia e zoologia applicata all'Università di Bari Aldo Moro, lei invece?
Io vado un po' in controtendenza perché in acqua ci sono da quando ero ragazzino, io ho sempre vissuto nel mare più che sul mare, ci sono però degli spazi che sono proibiti all'uomo se non con una tecnologia piuttosto complessa, che sono gli spazi aerei, per cui io avrei tanto voluto essere un'aquila per poter guardare dall'alto, girare disturbato, non avere confini, quello mi sarebbe piaciuto molto.
Insomma, mica male anche la sua scelta. Allora io ringrazio veramente tantissimo Laura Castellano, curatrice del settore mediterraneo acquario di Genova, e Cataldo Pierri, docente di zoologia e zoologia applicata all'Università di Bari Aldo Moro, per questo racconto e per questa storia, diciamo, a lieto fine, che insomma ogni tanto ne abbiamo proprio bisogno. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Sì, ogni tanto qualche storia positiva ci fa soltanto del bene. Allora Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e vi dà appuntamento naturalmente a domani per un'altra puntata. Ciao.